grazie a Tiziana e a Giovanna per, e al gruppo che organizza il 200esimo, questa, quindi siamo in un, facciamo cifra tonda, una cifra importante, quindi complimenti innanzitutto al vostro lavoro, alla vostra promozione culturale sul territorio, fondamentale. Siamo nel quarantennale di quei 55 giorni che hanno sconvolto l'Italia e segnato una di quegli eventi epocali. Dopo quell'evento nulla è stato più come prima. Sono quelle cose che rimangono a segnare non solo la storia, la grande storia, ma le vite anche di ciascuno di noi. È uno di quegli eventi di cui ciascuno di quelli che erano già in età per avere dei ricordi particolari, ciascuno di noi, diciamo, può dire esattamente cosa stava facendo e dov'era quando ha ricevuto la notizia, no? Sono pochi gli eventi come questo. In America c'è la morte di Kennedy. Cosa facevi e dov'eri quando hanno ammazzato Kennedy? Ecco, per una generazione di italiani, ecco, il ricordo di come hanno saputo, di come abbiamo saputo della rapimento di Moro e poi della morte di Moro al termine di quei 55 drammatici giorni rappresentano davvero una parte anche della nostra storia, non solo generazionale ma personale, al punto che alcune delle immagini che sono riportate nel volume di Gianni Oliva, e una di queste si intravede in copertina, il volto di Moro ritratto nella cosiddetta prigione del popolo, alcune di quelle immagini sono rimaste a rappresentare nell'immaginario collettivo un'intera epoca, la foto di Moro prigioniero e la foto del suo corpo raggomitolato nel bagagliaio della Renault 4 rossa in via Caetani. È il punto più alto del cosiddetto attacco al cuore dello Stato che le Brigate Rosse avevano teorizzato e poi messo in pratica, e un evento che ha anche condizionato fortemente gli studi successivi. Su questo tema si è scritto moltissimo, testimoni, protagonisti, giornalisti, meno gli storici. C'è una grande produzione con diverse teorie ipotizzate e mai completamente dimostrate. È un evento che ha anche condizionato il giudizio storico complessivo sulla figura di Aldo Moro. Aldo Moro, che era stato il presidente del Consiglio del primo governo di centrosinistra nel 64, ed è stato insieme a Enrico Berlinguer colui che ha avviato una stagione di dialogo potenziale tra le due maggiori forze politiche dell'epoca, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, in un avvicinamento condizionato anche dalla logica della guerra fredda che era ancora imperante all'epoca. È un caso, quello, il caso Moro, su cui continuano ad aleggiare dubbi e misteri. Si è fatta anche molta dietrologia sulla natura delle Brigate Rosse, sulla loro ipotizzata eterodirezione, cioè che fossero pilotate o comunque ci fosse un grande vecchio che manovrava le azioni dei terroristi, cosa che la memorialistica dei protagonisti, due dei protagonisti principali dell'evento, da un lato Mario Moretti, dall'altro Prospero Gallinari, ha sempre negato con forza. Però qualche dubbio rimane, coinvolgimento di servizi segreti. Alcune cose poco chiare di quei 55 giorni e delle indagini successive rimangono, dalla covo di Via Gradoli, che non viene perquisito, ci si ferma davanti a una porta sbarrata, mentre in molte altre occasioni la porta era stata sfondata. Dal memoriale trovato a puntate anni dopo in un covo che era già stato scoperto e perquisito in via Monte Nevoso, il settimo comunicato delle Brigate Rosse, che poi si è rivelato un falso, invece costruito all'interno del Ministero degli Interni, in cui si annunciava la morte di Maurer e il corpo nel lago della Duchessa, no? Quindi delle complicazioni tali al punto che la legislatura che è appena terminata, si è conclusa con il voto del 4 marzo, quindi un mese fa, vedeva ancora attiva e al lavoro una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro dopo 40 anni. Quindi anche a livello politico si cercava di continuare a lavorare e a capire. È stato citato Andreotti, che nelle memorie di Mario Moretti soprattutto viene indicato come l'obiettivo cioè inizialmente le BR avrebbero voluto rapire Andreotti, poi avevano scoperto che era più complicato che non rapire Moro. Andreotti è però il presidente del Consiglio durante il rapimento di Moro, di un governo che nasce proprio il giorno della strage di Via Fani, con per la prima volta il Partito Comunista che garantisce il sostegno esterno al governo proprio di Andreotti. Ci sono le reazioni della società civile, del mondo politico, il dibattito sulla se trattare o non trattare con le Brigate Rosse e che significato poteva avere aprire una via di trattativa dal punto di vista del riconoscimento di un nemico. Ma ci sono anche le reazioni della galassia della sinistra extraparlamentare che non aderiva alla lotta armata, che cerca di mantenere una posizione, esprime una posizione estremamente critica, dal quotidiano Il Manifesto, quotidiano Lotta Continua, il quotidiano dei lavoratori, che erano gli organi di informazione di quell'area, fortemente critica verso, di forte condanna verso il rapimento Moro, pur continuando a mantenere una linea altrettanto critica di giudizio politico sulla struttura dello Stato, no? Però una via di mezzo, il né con le BR, né con lo Stato, né con le BR, che non trova cittadinanza, perché in quel momento bisognava scegliere. E c'è il dramma della famiglia di Moro, e c'è il dramma di un gruppo dirigente di cui Moro era organicamente parte costitutiva e costituente, il gruppo della Democrazia Cristiana, a cui Moro si rivolge in maniera durissima in alcune delle sue lettere dal carcere. Ci sono delle parole pesantissime: il mio sangue ricadrà su di voi, chiama in causa direttamente l'amico Zaccagnini, allora segretario nazionale della Democrazia Cristiana, a cui rimprovera di avergli fatto accettare, di averlo forzato ad accettare il ruolo di presidente della Democrazia Cristiana, quando lui invece avrebbe preferito dedicarsi maggiormente alla famiglia, quella famiglia a cui viene strappato. i giudizi che esprime su Cossiga e su Andreotti sono meno amichevoli. E quindi c'è anche una questione di memoria divisa all'interno del mondo cattolico e della Democrazia Cristiana complessivamente. Quindi è uno dei temi della storia dell'Italia repubblicana che presenta più nodi problematici attorno a cui ragionare, e Gianni Oliva lo fa con la consueto stile divulgativo, di facile accessibilità, pubblicando una serie di documenti, perché questa è la linea di questa collana dell'edizione del Capricorno, molte fotografie, e tutti questi punti che io ho provato ad elencare vengono comunque affrontati, anche documentati, perché ci sono le parole dei protagonisti e ci sono anche stralci delle risoluzioni e dei comunicati delle Brigate Rosse, così come stralci delle lettere di Mori, i rapporti col Vaticano. Quindi è uno dei temi appunto più complessi della nostra storia repubblicana, e avendo buttato sul tavolo un po' tutti i temi che possono essere occasione di non solo di racconto ma anche di dibattito questa sera, lascerei la parola a Gianni Oliva perché decida lui quale percorso tra questi punti intraprendere. Grazie.
Allora, buonasera a tutti. Quello che diceva Mario Renosio, cioè che tutti quelli della nostra generazione ricordano perfettamente dove erano il 16 marzo del 78 mattina, quando la televisione, per bocca di Bruno Vespa, che secondo me è entrato in Rai prima che ci fosse la televisione, perché c'era già lui allora ad annunciare il rapimento di Moro, è una di quelle date, uno di quegli episodi che restano incisi nella memoria individuale e, per sommatoria, nella memoria collettiva di una nazione. E proprio perché è stato un episodio così drammatico e così tragico, ci sono tante versioni, non credo ci sarà mai una versione definitiva, ma un po' come per la morte di Mussolini, ci sono 32 versioni diverse sulle ultime ore di Mussolini, perché non ci sono riscontri, nel senso che ne hanno parlato quelli che ne sono stati protagonisti. Allo stesso modo del caso Moro hanno parlato i terroristi che hanno rapito e che poi hanno eliminato Moro. Che cosa sia effettivamente avvenuto nei dettagli non credo sia possibile scoprirlo, perché non ci sono riscontri documentari. Questo è un libro costruito sulla base di quanto la magistratura ha accertato, con un capitolo finale su tutte le tesi complottiste che ci sono state, ma con un elemento di fondo. C'è chi dice che Moro è stato ucciso per volere del KGB, perché facendo entrare il Partito Comunista nell'area di governo occidentalizzava il partito. C'è chi dice che l'ha fatto uccidere la CIA, perché porta, per lo stesso motivo e con la valenza opposta, perché portava il Partito Comunista a conoscere i segreti dell'Alleanza Atlantica. C'è chi dice che l'ha fatto uccidere il Mossad, perché il cosiddetto Lodo Moro è un accordo fatto da Moro all'inizio degli anni 70 con i palestinesi, ai quali ha lasciato via libera nel trasportare armi in Italia e in cambio preservato l'Italia da degli attentati terroristici. È la ragione per cui i paesi europei sono sospettosi dell'Italia anche oggi, perché l'ISIS non ha mai colpito qui in Italia. Non so se ci sia un Lodo Renzi o un Lodo Berlusconi in merito, però una delle ragioni poteva essere quella del Mossad. Altri sostengono che sono servizi segreti o parte dei servizi segreti che vedevano in Moro l'uomo che spostava troppo a sinistra gli equilibri politici italiani. Ma tutte queste tesi non sciolgono il nodo di fondo. Ma se volevano eliminare Moro, perché l'hanno rapito? Bastava ammazzarlo lì sul posto. Allora, abbiamo fatto 15 giorni fa, 3 settimane fa, una trasmissione porta a porta con Bruno Vespa nel Museo della Motorizzazione Civile di Roma, dove c'è l'auto 130 Fiat su cui viaggiava Moro quando è stato rapito. È impressionante vederla, toccarla, perché sono stati sparati 45 colpi che hanno rigorosamente infranto i vetri anteriori, che si sono conficcati nelle fiancate dell'auto anteriori. Nella parte posteriore, dove c'era Moro, non c'è neanche una scalfittura nel vetro. Vuol dire che hanno sparato a bruciapelo, cioè da mezzo metro, volendo esattamente colpire l'autista e il carabiniere caposcorta, senza toccare Aldo Moro. Ora, se i servizi segreti volevano eliminare Moro, che bisogno avevano di rapirlo? Lo potevano eliminare lì sul momento. Questo è il problema insoluto. Poi ci sono tanti pezzi di misteri che magari vedremo. Le dinamiche le ricostruiamo brevemente per rendere ragione anche della perizia militare con cui è stato fatto il rapimento Moro. Il rapimento Moro è stato organizzato in circa 5 mesi, nel senso che le Brigate Rosse hanno cominciato a progettarlo nell'autunno del 1977, pensando di colpire uno dei 3 obiettivi maggiori che la Democrazia Cristiana aveva allora. Uno era Aldo Moro, l'altro era Andreotti, l'altro era Mintore Fanfani. Però Fanfani era uno dei grandi uomini della Democrazia Cristiana, un po' in declino. Se ricordate, era il segretario che aveva spinto per il referendum sul divorzio del 74, dove la linea antidivorzista era stata sconfitta in modo netto. Per cui i 2 pilastri della DC restavano Andreotti e Moro. E questo indipendentemente dai ruoli, perché quando Moro scrive a Zaccagnini ricordandogli che è stato lui ad insistere perché diventasse presidente, però non è che le Brigate Rosse l'hanno rapito perché era presidente della Democrazia Cristiana, l'hanno rapito perché era Moro, uno dei 2 uomini che in quel momento contavano di più in Italia. La differenza di fondo è che mentre Andreotti era imprevedibile negli spostamenti, Moro era abbastanza abitudinario. E i brigatisti si erano accorti che quando Moro era a Roma, partiva tutte le mattine verso le 8:30, 9:15 da casa sua, faceva un certo tragitto obbligato che poi vediamo, si fermava in una chiesa a sentire un pezzo di funzione religiosa e poi verso le 9:30 si avviava verso il Parlamento, comunque nel cuore di Roma dove ci sono gli uffici del potere. E proprio perché era abitudinario era più facile colpirlo, era più facile intercettarlo. Andreotti invece era uno che cambiava itinerario tutti i giorni, spesso non dormiva mai nello stesso posto, aveva anche Andreotti una famiglia, ma evidentemente con rapporti più, come dire, meno stretti di quanto non li avesse Moro, che invece era un uomo molto, tra virgolette, famiglioso da questo punto di vista, no? Pur con gli impegni legati alle sue funzioni. Allora avevano scoperto che il mattino, verso 8:30, 9:15, Moro scendeva da via dei Forti Imperiali, dove aveva la casa, e c'era una macchina dei carabinieri e uno della polizia che rappresentavano la sua scorta. La macchina dei carabinieri era una 130 blu, la macchina della polizia era un'alfetta bianca, ma nessuna delle 2 erano macchine blindate, perché in quell'anno il governo italiano, il Ministero degli Interni, possedeva 28 auto blindate e venivano date a personaggi che avevano delle esposizioni anche istituzionali, mentre Moro, essendo presidente di un partito ma non ministro o capo della polizia, che so, dei carabinieri, non aveva l'auto blindata. Questa macchina percorreva via dei Forti Imperiali, poi doveva necessariamente, per andare nel centro di Roma, girare in via Fani. Allora i brigatisti piazzano una ragazza, Rita Granati, che è stata arrestata soltanto nel 2004 all'aeroporto del Cairo, una ragazza che era allora una giovane poco più che ventenne, con un mazzo di fiori in mano. Nessuno sospetta di una ragazza giovane, carina, ventenne, ferma con un mazzo di fiori in mano. Questa ragazza aveva il compito di guardare quando la macchina, la scorta di Moro, partiva, quando stava per immettersi in via Fani. Lì c'era un'altra macchina, una 128, con a bordo Mario Moretti, che era il capo della colonna romana delle Brigate Rosse, che aveva una targa falsa del corpo diplomatico. Questa ragazza aveva il compito di segnalare il momento in cui la scorta arrivava per dare modo alla macchina di Mario Moretti di partire e di entrare in via Fani davanti alla scorta, quindi mettersi proprio davanti. Ovviamente una scorta viaggia veloce, per cui se uno sta davanti, per non essere superato, deve viaggiare anche lui veloce. Avendo la targa del corpo diplomatico, era considerata dalla scorta una macchina di servizio, per cui nessuno ha evidentemente sospettato di questa macchina. Dopo circa 500 metri, via Fani incrocia una via un po' in salita, si chiama via Brianza, e c'è uno stop, per cui anche se la macchina è una macchina di servizio, un'auto blu, deve comunque rallentare perché è uno stop. Mario Moretti, che è davanti con la 128 bianca, inchioda allo stop, per cui le altre due macchine inchiodano a sua volta per non tamponarlo. In quel momento, dal fianco, dal marciapiede, escono quattro persone che sono vestite con le tute degli steward dell'Alitalia. E nessuno sospettava di questi quattro fermi lì, perché era una zona dove passava il pulmino che portava dei dipendenti dell'Alitalia. La zona è una zona molto residenziale e li portava a Fiumicino, immagino, al lavoro. Per cui nessuno aveva badato più di tanto a questi quattro giovani vestiti con vestiti impeccabili da steward dell'Alitalia. Questi quattro, appena le macchine inchiodano, saltano addosso alle macchine e Valerio Morucci e Raffaele Fiore. Valerio Morucci è stato uno dei fondatori delle Brigate Rosse. Raffaele Fiore era andato apposta a Roma da Torino a sparare, è quel brigatista che aveva ammazzato qualche mese prima Carlo Casalegno, il vice direttore della stampa qui a Torino. Quindi Valerio Morucci e Raffaele Fiore saltano addosso alla 130 e gli altri due, che sono Prospero Gallinare e Franco Bonisoli, saltano addosso all'alfetta della polizia. Scaricano in tutto 91 colpi, di cui 45 vanno a segno. Non vuol dire che sono dei buoni tiratori. Un buono tiratore è uno che colpisce con pochi proiettili, non uno che da mezzo metro ne sbaglia metà. Vuol dire che sono delle armi automatiche. Uno era un M12, forse qualcuno di voi l'ha usato durante il servizio militare. Io non so se abbiamo fatto dei tiri con l'M12. È un fucile mitragliatore che spara 550 colpi al minuto. Vuol dire che quando non lo facevano sparare proni per terra con il calcio appoggiato alla spalla e già ballava tutto. Immagino che tenerlo così fosse ancora più complicato. Però insomma, sparano questi colpi, ammazzano ovviamente tutti e cinque gli agenti, i quali non reagiscono perché non hanno il tempo materiale di percepire il pericolo. Quando uno aggredisce ha sempre un vantaggio rispetto all'aggredito. Siamo noi che siamo abituati ai film western dove Clint Eastwood spara da dietro senza neanche girarsi e colpisce intuendo il pericolo, ma la realtà è un pochino diversa. Se uno vuole spararti addosso, se non te l'aspetti, è chiaro che ha del vantaggio. Poi forse ci sono state anche sottovalutazioni sui pericoli, perché quando hanno poi fatto la perquisizione sulle due macchine hanno scoperto che uno dei due carabinieri aveva la pistola nel borsello, non ce l'aveva in tasca pronta allo sparare. Se uno prima di aprire il borsello tira fuori la pistola a armarla, è chiaro che buonanotte al secchio. Però voleva anche dire che non c'era nessuno che aveva pensato allora che le Brigate Rosse potessero compiere un'azione di quelle portate. Si pensava che potessero ammazzare i Carlo Casalegno, i Fulvio Croce, per limitarci alle persone ammazzate qui a Torino, i Cotugno, cioè persone singole, disarmate e senza scorta, non che potessero fare un attacco militare di quelle proporzioni. In realtà lo fanno e sono in diversi. Al momento le persone che sono state condannate perché presenti in via Fani sono 11, perché ci sono i quattro che abbiamo detto. C'era il Mario Moretti con la macchina, c'era la ragazza con il mazzo di fiori. Poi c'era un'altra ragazza che va anche un po' troppo spesso, secondo me, in televisione o a parlare in giro, che è la Barbara Balzarani, che aveva invece il compito di bloccare il traffico. Poi c'era un altro che si chiama Alessio Casimirri, che aveva il compito di bloccare il traffico nell'altra direzione di via, quelli che arrivavano nella direzione opposta da via Fani, perché una preoccupazione delle Brigate Rosse era quella di non coinvolgere persone che non fossero della scorta di Moro nella sparatoria. Poi c'erano altre persone che erano alla guida di due macchine sulle quali poi tutto il gruppo è scappato insieme al rapito. Quindi c'era una organizzazione ampia, diffusa, militarmente perfetta, devo dire, perché colpire una persona in quel modo, portarla via, uccidere 5 agenti, non colpire nessuno di quelli che sono in zona, perché sono 9 di mattina, 9 di mattina, un quartiere di Roma, c'è gente che circola, non è che sia un quartiere isolato. Avevano addirittura avuto un'attenzione sul fianco, da una parte di Via Fani arrivano i 4 con i mitra, quelli vestiti da steward. Sull'altro fianco, abitualmente, a quell'ora, c'era un banchetto di fiori, con un camioncino, di un certo Antonio Spiriticchio, che era un venditore ambulante di fiori che abitava nel centro di Roma. Nella notte sono andati a tagliargli le 4 gomme, in modo che non partisse e non ci fosse il rischio di colpire qualcuno esterno. Perché nella, elaborazione cruda e fanatica delle Brigate Rosse, c'era la preoccupazione di colpire i nemici, che sono per esempio i poliziotti o i carabinieri, ma non di colpire un estraneo, perché se si colpisce un estraneo si è come le altre organizzazioni più improvvisate del terrorismo, per esempio quelli di prima linea, che hanno ammazzato, se abbiamo tempo ne parliamo dopo, qui a Torino, chi capitava, capitava. Invece loro vogliono fare un'azione che da questo punto di vista sia assolutamente impeccabile, tant'è che decidono di fare l'azione lì e non farla nella chiesa, perché per rapire Moro sarebbe stato più semplice militarmente rapirlo in chiesa. Però nell'ora in cui Moro andava in chiesa c'è una scuola elementare di fianco, e quindi bambini che andavano a scuola, mamme o papà che li portavano, e allora per non rischiare di colpire qualcuno legato al mondo della scuola, di quella scuola elementare, hanno deciso di farlo in Via Fani, dove militarmente era più complesso ma c'erano meno rischi di coinvolgere le persone. Dopodiché scappano, e come siano scappati e dove non è ancora ben chiaro, perché la versione ufficiale è che portano Moro con una macchina per qualche centinaio di metri dove c'è un furgone parcheggiato, fanno salire Moro su questo furgone e mollano la macchina, perché nell'ipotesi che qualcuno li avesse visti scappare con quella macchina bisognava mollare subito le macchine della fuga. Poi portano questo camioncino all'interno del parcheggio di un supermercato, non mi ricordo quale, e lì lo trasbordano su una macchina di un'altra persona, di un'altra ragazza che era all'epoca incensurata e che era l'affittuaria di un alloggio in via Montalcini, dove alla fine, secondo i brigatisti, terranno Moro per tutti i 55 giorni. Quindi fanno un percorso, però è ricostruzione fatta dai brigatisti, che prevede 3 passaggi diversi per portarlo in questo covo. All'interno di questo covo hanno ricavato una sorta di cabina insonorizzata, senza luce, con un aspiratore per la reazione, nella quale c'è una branda, un servizio igienico chimico e un tavolinetto. E Moro starebbe stato lì per tutti i 55 giorni. Questo dico starebbe perché non si sa a tutt'oggi, cioè così dicono le Brigate Rosse, ma Moro non c'è più per raccontarlo, e le Brigate Rosse hanno raccontato delle versioni che mano a mano si sono arricchite. Inizialmente le Brigate Rosse hanno raccontato che erano in 7, poi in 9, poi in 11, hanno sempre coinvolto delle persone quando erano state già arrestate o quando erano al sicuro. Una di questi, Alessio Casimirri, quello che bloccava il traffico da Via Fani nel senso opposto, è tuttora, non ha mai fatto un giorno di galera, perché è riuscito a scappare in Nicaragua, si è unito al movimento sandinista, che era quello che combatteva contro il dittatore Noriega, mi pare si chiamasse, e quindi ha goduto di protezioni perché poi i sandinisti sono arrivati al potere. Dopodiché ha sposato una donna nicaraguense, per cui ha acquisito la cittadinanza. Non esiste un diritto di espatrio, una convenzione per l'estradizione, tra l'Italia e il Nicaragua, per cui vive in Nicaragua abbastanza ricco, perché suo padre, Luciano Casimirri, è stato il capo ufficio stampa del Vaticano sotto Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. quindi era ai massimi livelli delle responsabilità e quindi anche degli stipendi, immagino, vaticani. E questo Casimiri ha la proprietà di un ristorante, la Cueva del Busso si chiama, nel centro di Managua, dove tra l'altro pare abbia molti clienti incuriositi dal fatto di vedere uno dei brigatisti di persona. È ancora libero e credo che lo rimarrà fino alla fine dei suoi giorni. Erano solo questi, in via di... non si sa, c'è una testimonianza di vari, ci sono una ventina di persone che si sono trovate sul posto, oppure che stavano nelle case affacciate su diafani e che richiamate dal rumore hanno intravisto qualcosa. Quasi tutti questi testimoni parlano di una moto Honda bianca con due persone a bordo. Allora, chi fossero le due persone sulla moto bianca non si sa, su quello sono partite le congetture, erano due agenti del KGB, della CIA o quant'altro, ma uno si domanda chi ci stavano a fare, cioè se un servizio segreto, immagino, ordina un'azione, non è che poi va di persona a controllare, così col rischio di essere individuato e incriminato. Ecco, nel momento in cui però rapiscono Moro, le Brigate Rosse sono arrivate al vertice della loro, del loro successo militare, ma anche all'inizio della fine. Quando hai, cosa puoi fare di più in Italia che non rapire Moro? Le Brigate Rosse avevano un'analisi semplice, troppo semplice. Immaginavano che ci fossero, il mondo fosse dominato dalla società imperialista delle multinazionali, che l'appendice di questa società imperialista delle multinazionali in Italia fosse la Democrazia Cristiana, che la Democrazia Cristiana rappresentasse il male assoluto e l'impedimento di qualsiasi progetto di evoluzione. Erano, sostenevano che Moro era l'uomo degli americani e della CIA in Italia, vedremo magari come Moro fosse tutt'altro che l'uomo degli americani, ed erano convinti che rapire Moro volesse dire spostare le masse operaie sul terreno insurrezionale. Cioè che nel momento in cui si dimostrava che la Democrazia Cristiana non era invulnerabile, che il potere poteva essere colpito, le piazze si sarebbero riempite di sostenitori. Il problema è che il 16 marzo siamo andati tutti in piazza, credo, perché si è paralizzata in un attimo l'Italia. Sciopero generale prima che i sindacati lo proclamassero, ma sono andati tutti indignati, impauriti, increduli, sicuramente non favorevole alle Brigate Rosse. E questa è una cosa che dichiara Mario Moretti, ha scritto un libro, Confessione, dettato a Rossana Rossanda nel 1993, in cui dice: qualche ora dopo il rapimento Moro siamo rimasti increduli, perché gli operai, gli operai comunisti, tra la Democrazia Cristiana e noi, sceglievano la Democrazia Cristiana. Il problema è che non è che hanno scelto tra la Democrazia Cristiana e loro, hanno scelto tra lo Stato, le regole, il diritto e dei criminali, perché quello era ciò che facevano le Brigate Rosse. Ecco, nel momento in cui si trovano con Moro in mano, hanno un personaggio troppo importante per ucciderlo, perché quando un sequestratore uccide l'ostaggio vuol dire che ha perso. Se volevi ucciderlo, lo uccidevi subito, se lo sequestri è perché vuoi un riconoscimento in cambio. Quindi un personaggio troppo importante per eliminarlo. E nello stesso tempo troppo ingombrante per poter trattare qualcosa. Perché lo Stato risponde come credo non potesse fare diversamente, dicendo non si tratta. Anche perché se, di fronte a 5 agenti ammazzati in quel modo, trattare la liberazione di un altro dal primo momento sicuramente era un atto di cedimento. Poi oggi guardate che col senno di poi il grosso vantaggio di fare libri di storia è che uno scrive sapendo come è andata a finire. È facile dire oggi che se fosse stato scambiato Moro con un qualche brigatista in prigione non per fatti di sangue, le BR avrebbero perso comunque. Però lo possiamo dire oggi. Nel 1978 la rigidità del Partito Comunista e di gran parte della Democrazia Cristiana era anche spiegata dalla contingenza. Cioè nel momento in cui, senza che nessuno se l'aspetti, ti portano via uno degli uomini politici più importanti del paese, in quel modo hai idea di quanti sono, di che potere hanno, di cosa fanno. L'idea di non trattare, perché la trattativa avrebbe legittimato le Brigate Rosse, tutto sommato era una posizione comprensibile. Dopodiché le trattative le fa però Moro, Moro ha scritto 94, mi pare, lettere durante la prigionia, alcune delle quali sono state consegnate dalle Brigate Rosse, altre sono state ritrovate in un covo a Milano diversi anni dopo. Non le hanno consegnate tutte, intanto per problemi di sicurezza, perché se tu fai il postino di una lettera scritta dal prigioniero e ti intercettano, come lo spieghi? Quindi le hanno consegnate alcune quando erano probabilmente più sicuri o quelle che ritenevano più significative. Ma in queste 94 lettere in cui Moro si rivolge a Zaccagnini, a Cossiga, ministro dell'interno, Zaccagnini segretario della RC, Andreotti capo del governo, Paolo VI pontefice, Moro e Paolo VI avevano un legame molto stretto perché la carriera politica di Moro e anche quella di Andreotti è iniziata attraverso la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che è stata un'invenzione di Monsignor Montini, diventato poi pontefice col nome di Paolo VI. Moro è diventato presidente della FUCI fino al 1942, quando poi è stato mobilitato per la guerra, e al suo posto è stato nominato Andreotti. Quindi erano due personaggi figli dal punto di vista ideologico e politico di Montini. Quindi si rivolge a tutti e suggerisce una via di uscita, che è appunto quella di una trattativa. Non, le Brigate Rosse a un certo punto chiedono il rilascio di 13 persone. Sono tutte persone in carcere con accuse gravi per omicidi. Uno tra l'altro non è un terrorista, è uno molto famoso qui dalle nostre parti, non so se lo ricordate, Santeno Tarnicola, era uno degli esponenti della banda Cavallero, erano dei rapinatori che erano stati arrestati dopo un inseguimento a Milano in cui avevano ammazzato 3 o 4 persone, poi Tarnicola e Cavallero erano stati trovati in una cascina dalle parti di Alessandria, insomma. E arrestati, quindi fanno questo elenco di 13 persone, chiaramente un inizio di trattativa. Alla fine era venuto fuori un nome di un possibile scambio, quello di una donna, Paola Besuschio, che era una terrorista, era malata, era in carcere non per fatti di sangue ma per aver partecipato a delle rapine di autofinanziamento. Quindi da un punto di vista d'immagine anche era più accettabile, più comprensibile. Il Partito Comunista era rigidissimo ed era comprensibile che fosse rigido, perché ciò che le Brigate Rosse dicevano della Democrazia Cristiana erano le stesse cose che il partito aveva detto negli anni 50 fino alla metà degli anni 60. Il Partito Comunista aveva individuato nella Democrazia Cristiana la roccaforte della reazione del conservatorismo. Le Brigate Rosse avevano ripetuto le stesse cose usando le armi, cosa che i comunisti non avevano mai fatto. Per cui credo che da parte di Berlinguer e del gruppo dirigente comunista ci fosse un po' il timore di essere accusati di complicità o quantomeno di debolezza nei confronti delle Brigate Rosse, di qui la loro rigidità. La Democrazia Cristiana era un po' prigioniera del fatto che non c'era, cioè orfana di Moro. Moro era stato il grande mediatore delle scelte politiche democristiane, in quel momento stava dall'altra parte. I personaggi che c'erano al governo e ai vertici non hanno avuto forse il coraggio di andare fino in fondo, forse prevaleva quel timore che fare uno scambio volesse dire legittimare le Brigate Rosse, o forse da parte di qualcuno c'è anche stato il fatto di farlo finire in quel modo. Ecco, io credo sia sbagliato immaginare che il rapimento Moro l'ha voluto qualche potenza straniera o qualche servizio segreto. La gestione del rapimento, magari qualche influenza c'è stata. Tutto sommato forse non si è fatto tutto quello che si poteva per salvarlo, o sicuramente nelle indagini sono stati fatti tanti errori, alcuni per insipienza, forse alcuni per dolo, ma questo lo vediamo piano piano. Quando le Brigate Rosse si rendono conto che non c'è possibilità di scambio, il prigioniero è sempre più ingombrante, è sempre più rischioso tenerlo, perché se ricordate quei giorni Roma era in stato d'assedio, c'erano 12.000 persone tra polizia, carabinieri, guardie di finanza e esercito che setacciavano Roma, ma anche le nostre città erano setacciate, perché le DR, per dare l'idea della quantità di persone, nel periodo del sequestro hanno continuato a fare degli attentati. Per esempio qui a Torino hanno sparato alle gambe a Giovanni Picco, che era un consigliere regionale della Democrazia Cristiana. Non l'hanno ucciso, ma comunque l'hanno gabbizzato. Per le Brigate Rosse tenere Moro in ostaggio in una città così presidiata, più passava il tempo, più era un rischio. Anche perché l'avevano scampata per un pelo. Mario faceva riferimento a Via Gradoli. Via Gradoli è la dimostrazione dell'insipienza e in parte anche un mistero. Via Gradoli è un luogo dove, pare il 24 o il 26 di aprile, intervengono i pompieri perché si allaga una casa. L'amministratore chiama i pompieri vedono che l'acqua scende dal piano di sopra, suonano, non c'è nessuno, sfondano la porta e trovano che c'è una, come si chiama, la doccia accesa, per cui, aperta, per cui spengono la doccia, la chiudono, il problema è risolto dal punto di vista dell'intervento. Ma mentre escono si accorgono che su un tavolino ci sono dei manifesti delle Brigate Rosse con la stella a 5 punti. Allora chiamano i carabinieri, i quali vengono, aprono gli armadi e trovano 3 o 4 mitra, cartucciere, documenti falsi, insomma era il covo dove dormivano Barbara Balzerani e Mario Moretti, quali erano partiti al mattino. Allora cosa fa una forza dell'ordine consapevole in un caso del genere? Chiude tutto, fa finta di niente e aspetta che tornino. Invece mezz'ora dopo è arrivata la RAI e quindi i brigatisti sono stati beneficiati dal fatto che hanno saputo dalla televisione che avevano beccato il covo. Certo, gli avevano portato via delle armi che erano preziose dal punto di vista loro, ma insomma, essendo stati avvertiti, è chiaro che più nessuno è tornato quella sera. L'altro mistero legato a via, perché è successo questo? È successo per insipienza? È successo perché erano già in troppi a saperlo? C'erano i pompieri, ma c'erano anche i carabinieri, c'era anche l'amministratore? O è successo perché hanno voluto farlo succedere? Lasciamo il punto interrogativo. L'altra cosa più misteriosa è che di via Gradoli si era parlato qualche giorno prima perché un personaggio, non uno qualunque, Romano Prodi, che allora non era ancora presidente del Consiglio ma era già stato presidente dell'IRI, ministro dell'Industria, quindi non un uomo qualunque, era andato in questura a spiegare che la domenica precedente sulle colline era andato, era una giornata brutta, era andato con altri colleghi dell'università e famiglie in una cascina nelle colline di Bologna e per passare il tempo avevano fatto una seduta spiritica e avevano chiesto allo spirito dove era Moro. E questo spirito, io non so come faccio una seduta spiritica, insomma, spostando delle lettere, avevo composto la parola Gradoli. Per cui la polizia e i questori sono andati a fare un sopralluogo a Gradoli, che è una cittadina dell'Umbria, non in via Gradoli a Roma. Allora, non possiamo pensare che Romano Prodi faccia le sedute spiritiche e ci creda. Evidentemente la seduta spiritica è la formula di copertura di un informatore, di qualcuno che gli ha dato un'informazione. Perché 40 anni dopo non dice chi è stato a dargli un'informazione? Sono passati 40 anni, si potrebbe svelare, no? Però tuttora resta in piedi questa favola della seduta spiritica, che ripeto, come formula di copertura va bene, però non è che uno ci possa credere, insomma, no? Che sia andata esattamente in quei termini. Quando le Brigate Rosse si raccorgono che non c'è la possibilità di scambio o comunque che il governo tergiversa troppo, cominciano a pensare che il governo tergiversi perché stia per scoprirli, sono in una città setacciata, decidono di far fuori Moro. Lo uccidono, e qui altra parte misteriosa, secondo le Brigate Rosse lo uccidono nel garage di via Montalcini. Il garage di via Montalcini è però un garage di un condominio, non è? Sì, è un garage privato ma all'interno di un condominio. Siccome gli sparano 9 colpi al petto, un po' di rumore dovrebbero farli perché i silenziatori non li avevano. Poi perché gli sparano 9 colpi al petto anziché uno alla nuca, come si fa se uno vuole eliminare una persona? Comunque sparano 9 colpi al petto, chiudono il corpo in un baule di una Renault rossa e lo fanno trovare in via Caetani, che è nel pieno centro di Roma, più o meno a metà strada tra Piazza del Gesù e Botteghe Oscure, cioè la sede della DC e la sede del Partito Comunista. Ha una valenza simbolica, ma le Brigate Rosse lavorano tantissimo sulla comunicazione, perché è tipico del terrorismo lavorare sulla comunicazione, fare qualche cosa che sia impattante sul piano comunicativo. Ad esempio, i comunicati, hanno fatto 9 comunicati in quei 55 giorni, li hanno fatti trovare contemporaneamente a Torino, a Milano, a Roma e a Genova, telefonando alla redazione del Messaggero, del Corriere della Sera, della Stampa e del Secolo XIX. Perché poi si è scoperto, queste cose venivano preparate in una tipografia di Firenze, dove si riuniva la direzione strategica delle Brigate Rosse, poi ognuno portava nella propria città il documento e ad un'ora convenuta lo si faceva trovare. Dico un'ora convenuta perché allora non c'erano i telefonini, si faceva tutto con i telefoni fissi. Anche la facilità con cui i brigatisti sono scappati da via Fani è legata al fatto che allora tutte le persone che hanno visto cosa succedeva hanno telefonato alla polizia. Non è che gli hanno fatto la chiamata dal telefonino, hanno dovuto andare in casa a chiamare dal loro telefono fisso. E quindi il tempo è passato, insomma, oggi sarebbe molto più... A parte che oggi questi non sono più possibili, perché col GPS ti trovano subito. Infatti, se notate, non c'è più nessuno sequestrato. All'epoca, insomma, le cose erano un pochino più difficili. Certo che c'è del mistero su questo viaggio. Come ha fatto questa macchina a attraversare Roma, dove c'era un posto di blocco ogni incrocio quasi. Sul cadavere di Moro, sui vestiti, hanno trovato tracce di sabbia. In via Montalcini non c'è della sabbia. Hanno fatto le analisi della sabbia che viene dall'arenile di Roma, da Ostia. Secondo le Brigate Rosse le hanno messe apposta per depistare le indagini. O magari invece è stato tenuto nascosto in un posto che non è via Montalcini, magari per qualche intervento misterioso di servizi segreti, o magari semplicemente in un covo intestato ad un brigatista che non è stato ancora scoperto e quindi per copertura non si dice cosa è capitato. Detto ciò, se questo è il caso Moro, poi però bisogna contestualizzarlo in anni che non sono anni di piombo, sono anni di piombo e di tritolo, perché sono gli anni delle Brigate Rosse, ma sono anche gli anni di Piazza Fontana, dell'Italicus, più avanti di Bologna, di Piazza della Loggia, Brescia e quant'altro. Allora io credo che, qui ho portato due libri perché stanno uscendo un po' uno dopo l'altro, stanno all'interno di un lavoro più grosso che è la storia degli anni di piombo e di tritolo, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Adesso questi stanno uscendo invece con la Stampa come supplementi. È uscito uno su Torino anni di piombo 73-82, perché 73 c'è stato il primo episodio terroristico, l'82 l'ultimo, ed è stato fatto uscire nel 40° dell'assassinio di Carlo Casalegno, questo nel 40° di Moro. Per capire quella stagione, secondo me bisogna risalire a cos'era l'Italia degli anni 60. L'Italia degli anni 60 era un paese profondamente contadino, rurale, arretrato. Era l'Italia dove un futuro Presidente della Repubblica, come Oscar Luigi Scalfaro, giovane magistrato, prendeva a schiaffi una ragazza perché aveva il vestito scollato e si plaudiva al gesto demoralizzatore fatto dal giovane magistrato. Era l'epoca in cui diventava famosa Franca Viola, una ragazza siciliana che ha rifiutato il matrimonio riparatore, perché allora esisteva nel codice, non nelle abitudini, l'idea che se uno stupratore era disposto a sposare la vittima, il matrimonio estingueva il reato. Questa è la prima donna che rifiuta il matrimonio riparatore e che vivrà, e ancora viva oggi, sotto altro nome, perché diventava un bersaglio troppo facile di leggio e di canzonatura. Era l'Italia delle gemelle Kessler censurate in Rai perché ballavano col tutù. Era l'Italia dove c'era il delitto d'onore, dove se ammazzavi la moglie, non era bilaterale, se ammazzavi la moglie perché ti aveva fatto le corna, massimo 2 anni te la cavavi perché aveva leso il tuo onore. Era un'Italia arretrata, però era l'Italia in cui contemporaneamente tutti hanno cominciato ad avere la macchina, ad avere il telefono, ad avere il televisore, ad avere la lavatrice, ad avere il frigorifero. Cioè era l'Italia del miracolo economico che trasformava la vita in modo repentino, e dall'altro la sopravvivenza di un'abitudine, di un costume antico, rurale, superato. Tra questi due momenti, tra queste due realtà, si è determinata una frattura che è esplosa nel 68-69. Prima è esplosa col movimento studentesco, che era un movimento non italiano, era un movimento mondiale, occidentale quantomeno. Era partito dai college americani, era arrivato in Francia col maggio francese, in Germania, era arrivato in Italia. Ed era un movimento anti-autoritario, non era un movimento politicamente caratterizzato nel senso di un partito piuttosto che di un altro. Era un momento in cui si contestava l'idea di autorità così come la si era conosciuta. Si contestava per esempio l'idea che per andare all'università bisognasse aver fatto il liceo classico, perché se avevi fatto lo scientifico potevi andare solo nelle facoltà scientifiche, se avevi fatto ragioneria potevi andare solo economia e commercio, solo chi aveva fatto il classico poteva scegliere qualsiasi facoltà. Ma subordinare la scelta universitaria al percorso di studi precedente vuol dire fare della scelta universitaria una scelta di classe. Se sono figlio di un famoso avvocato sicuramente faccio il classico, tutte le strade aperte. Se sono figlio di uno che lavora in fabbrica magari faccio il ragioniere perché così ho un pezzo di carta e poi però posso fare solo più economia e commercio. Infatti nel 69 c'è stata la liberalizzazione degli accessi agli studi. Era l'epoca degli esami di maturità rigidissimi con tutte le materie più riferimenti ai programmi degli anni precedenti. Non a caso nel 69 è nata la maturità con le quattro materie sorteggiate, una scelta dallo studente e una scelta dalla commissione. È un'Italia che ha prodotto quel fenomeno. Però mentre in tutto il mondo occidentale il movimento anti-autoritario del 68 si è esaurito nel giro di pochi mesi, mi ha rappresentato dappertutto una forte liberazione di costume sessuale, musicale, anticonformista, che ha dato il senso della trasformazione del nuovo, in Italia è durata per troppi anni, è durata fino alla metà degli anni Ottanta, perché si è congiunta con un altro movimento, che è stato quello dell'autunno caldo. L'autunno caldo è stato un movimento fortemente italiano, fortemente torinese nell'ambito italiano, rinnovo del contratto dei meccanici e uno scontro durissimo tra un modello di operaio completamente diverso da quello precedente. L'operaio storico era un operaio che aveva un mestiere, faceva il tornitore, sapeva fare una cosa, oppure faceva l'elettricista, sapeva lavorare con i fili elettrici. L'operaio invece degli anni 60 è il Ciputi, quello che la catena di montaggio fa un'operazione, sempre questo bullone da avvitare, con dei tempi che diventano sempre più incalzanti perché c'è bisogno di produrre tante macchine, perché tutti comprano la macchina in quel periodo. Questo operaio, è chiaro che è un operaio alienato, non ha più un mestiere, ha solo un movimento, ha la pressione del caposquadra, di quello che gli controlla i tempi, ha la frustrazione di essere partito dal sud, perché è l'epoca della grande migrazione, e di essere arrivato in città del nord, che al di là dell'ospitalità o meno delle persone, non sono accoglienti perché non ci sono le case, non ci sono i servizi, non ci sono le scuole. L'abbiamo patita anche noi che stavamo qui da prima. Io ricordo di aver fatto la scuola elementare normalmente, nella scuola media facevamo i turni, una settimana dalle 8 a mezzogiorno, la settimana dopo dalle 14 alle 18, perché non c'erano abbastanza spazi per farci stare tutti. E quindi questa classe operaia nuova, frustrata, delegittimata, alienata dal lavoro che fa, disorientata dalla situazione, ha una rabbia, un'aggressività che non erano consuete nelle lotte sindacali nell'Italia del secondo dopoguerra e che dà origine ad un movimento battagliero, combattivo, che si unisce al movimento studentesco e diventano un fronte compatto di opposizione che sembra spostare l'Italia profondamente a sinistra. Sembra che quel movimento sia il segno di un capovolgimento degli equilibri politici in Italia. Ora, in quell'epoca non era possibile un capovolgimento politico, perché eravamo in piena guerra fredda, in pieno mondo bipolare, e la legge del bipolarismo era che nessun paese dell'est poteva diventare democratico e nessun paese dell'ovest poteva diventare comunista. Se qualcuno ci provava, ad est arrivavano i carri armati, a Budapest, a Praga, più tardi in Polonia. Se si provava ad ovest c'erano i fenomeni di destabilizzazione. Cosa si fa per destabilizzare un paese? Cioè, beh, per esempio, nel pieno di questi movimenti, di questo autunno caldo, facciamo saltare una filiale della banca in Piazza Fontana a Milano. Facciamo morire una ventina di persone, diamo l'idea di una minaccia tremenda che arriva e diamo la colpa alla sinistra. Per cui i primi imputati di Piazza Fontana sono stati due anarchici, che non c'entravano nulla con tutto questo. Chi le ha messe le bombe di Piazza Fontana? Adesso la magistratura si sa chi fisicamente le ha messe, ma
È evidente che una strage di quelle dimensioni non l'ha fatta il singolo, perché sparare con un fucile mitragliatore e ammazzare 5-6 persone la può fare anche uno psicopatico, ma trovare il tritolo, sapere come innescarlo, sapere quali sono i sotterranei della banca in cui metterlo per provocare il danno maggiore, lì c'è una regia di altro genere, come c'è stata sull'Italicus, come c'è stata in Piazza della Loggia, come ci sarà a Bologna. Sono delle azioni di destabilizzazione che servono quando uno vuole frenare il trascinamento verso deriva o verso sinistra o all'opposto verso destra di un paese. Si crea una tensione, si crea un momento di panico, un momento di paura, perché su quel panico e quella paura si possono innescare delle leggi restrittive, si possono indurre nelle persone delle inquietudini, si può dare maggior potere a chi il potere già ce l'ha. Da questa esperienza è nata la cosiddetta sinistra extraparlamentare. Cioè, la sinistra extraparlamentare che cosa diceva? Potere operaio, lotta continua, i collettivi autonomi, il collettivo di Via dei Volsci, il collettivo politico metropolitano di Milano, Avanguardia Operaia, erano tutte sigle che partivano dall'idea che l'Italia era un paese potenzialmente rivoluzionario, che in quella classe operaia che si era espressa nell'autunno caldo ci fossero i germi della rivoluzione, ma che ci fosse un sistema politico repressivo, conservatore, reazionario che bloccava questo sviluppo e queste potenzialità ricorrendo anche alle stragi di Stato come quelle di Piazza Fontana, e che ci fosse un partito comunista imbelle, impaurito, rinunciatario, che anziché spremere l'acceleratore sulla rivolta operaia la frenava e la conteneva perché era ormai al servizio del potere costituito. Questa era l'analisi della sinistra parlamentare. E cosa si diceva? Si diceva che la sinistra extraparlamentare doveva diventare l'avanguardia di quel movimento di classe che si era espresso nelle lotte degli studenti all'università e in quelle degli operai in fabbrica, doveva portare lo scontro sul terreno della vivacità di piazza, che doveva strappare in qualche modo le catene di contenimento che la Democrazia Cristiana da una parte e il Partito Comunista dall'altra avevano introdotto. Io ricordo di essere stato in quel tempo giovane militante di Lotta Continua, non so perché, essenzialmente perché allora si diventava qualcuno, cioè qualcuno si entrava in un movimento piuttosto che in un altro per rapporti amicali, e poi perché in quell'epoca era molto più facile essere anticonformista che essere, cioè era difficile da dire sono di centro, era molto più facile essere estremista di destra o di sinistra, c'era un conformismo dell'anticonformismo in qualche modo. Beh, quei cortei che si facevano quasi tutte le settimane e che scandivano poliziotto basco nero il tuo posto in cimitero, fascisti borghesi ancora pochi mesi, ci piace di più Moro a testa in giù, che cosa dicevano? Esattamente quello che i brigatisti hanno fatto. E i brigatisti chi sono? Sono persone che venivano tutti da quel mondo, spesso con formazione di matrice cattolica, perché mettendo insieme due fondamentalismi si fa la miscela esplosiva, e che a un certo punto, anziché dire fascista basco nero il tuo posto al cimitero, ci hanno mandato, hanno cominciato a sparare. Le Brigate Rosse sono nate così, da un gruppo di due marito e moglie, regolarmente sposati in chiesa, tra l'altro, Mara Cagola e Renato Curcio, studenti della facoltà di sociologia di Trento, che si sono uniti ad un altro gruppo cresciuto invece nell'ambito dell'antifascismo reggino di Reggio Emilia, Alberto Franceschini, che è un cugino del Franceschini ministro, ex ministro della cultura, e Prospero Gallinari, che era invece uno che veniva da una famiglia di braccianti, insomma di contadini. Questi danno vita al movimento, al collettivo politico metropolitano milanese, che dice: vabbè, smettiamo di dirle queste cose, cominciamo a farle. Andiamo a colpire le persone che nel mondo della fabbrica rappresentano i nemici, il caposquadra, quello che controlla i tempi di lavoro, quello che fa la spia, quello che fa il sindacalista nella CISNAL, il sindacato legato al Movimento Sociale Italiano. Lo fanno prima la Magneti Marelli e la Siemens a Milano, poi vengono individuati, alcuni di loro arrestati, ma la Cagol, Franceschini e Curcio riescono a farla franca e si spostano a Torino nell'autunno del 72, ovvio perché Torino, perché era l'epicentro delle lotte operaie di quel periodo, e iniziano a fare le prime azioni nel 73, la prima azione del 12 febbraio del 1973, quando rapiscono un sindacalista della CISL che si chiamava Bruno Labate, lo interrogano per una mattinata e poi lo fanno trovare incatenato davanti a un lampione di Corso Tazzoli all'una e mezza di pomeriggio, cioè nel momento in cui stanno per arrivare gli operai che iniziano il turno delle due e mezza e uscire quelli che hanno fatto il turno del mattino. Ora, le entrate e le uscite alla Fiat Mirafiori in quegli anni caratterizzavano, scandivano la vita della città. C'erano 90.000 dipendenti a Mirafiori che alle 2:30, alle 10:30, alle 22:30, alle 6:30 di mattina entravano e uscivano. Fare trovare incatenata una persona lì in mezzo a quell'ora voleva dire spettacolarizzare il gesto. E per questo vi dicevo che le Brigate Rosse sono sempre state molto attente alla comunicazione. Gesto che è stato molto frainteso. Per esempio l'Unità scrive: un provocatore fascista si lega davanti a un palo. La polizia ci ha messo mezz'ora per segare queste catene, erano proprio chiuse bene. C'è stato per un paio d'anni da parte della sinistra e del Partito Comunista il fraintendimento sulle Brigate Rosse, cioè l'idea che le Brigate Rosse fossero in realtà Brigate Nere travestite da Brigate Rosse. Un po' perché c'era stato il caso di Piazza Fontana, era stato incolpato dagli anarchici che non c'entravano, un po' perché sembrava incredibile al Partito Comunista non avere più il controllo della base operaia, e invece il terrorismo dimostra che il Partito Comunista stava perdendo quel controllo, così come gli altri episodi dimostrano come la Democrazia Cristiana aveva perso il controllo dei servizi segreti. Il terrorismo è nato anche da un deficit di egemonia dei due partiti maggiori. Le azioni che hanno fatto le Brigate Rosse sono azioni che hanno fatto i brigatisti, ma i nomi, gli indirizzi, le targhe, chi gliela date? L'azione clamorosa che hanno fatto qualche tempo dopo, qualche settimana dopo il sequestro alla Vata, è stato quello di incendiare, far saltare in aria, non incendiare, far esplodere il motore di 11 macchine, tutte di capisquadra, ma non 11 macchine blindate di Agnelli o del suo vice, di capisquadra, che insomma, se uno vuole far saltare in aria venendo da Torino la macchina dell'assessore di Cisterna, bisogna che qualcuno di Cisterna gli dica che macchina hai, che targa. Per cui c'era una pubblicità forte all'interno della fabbrica. Ad oggi, per esempio, sono 61 gli operai della Fiat che sono stati condannati per fiancheggiamento o per militanza nelle Brigate Rosse. Quindi voleva dire un numero significativo, insomma, quelli scoperti, perché poi, come sempre, c'è il beneficio dell'inventario su quelli che hanno fatto a fare. Ecco, le Brigate Rosse iniziano così, e c'è qui a Torino uno che capisce che le Brigate Rosse non sono da sottovalutare. Un carabiniere che comanda la regione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale nel 74 istituisce un nucleo per speciale per fronteggiare il terrorismo. Sono 28 persone, 4 ufficiali e 24 sottufficiali. Cominciano a fare degli schedari. Oggi fa ridere, però allora gli schedari non c'erano, bisognava farli. Comunque non c'era il modo telematico per inviarseli facilmente. Bisognava farlo senza che si sapesse troppo in giro. Abbiamo presentato questo libro l'altra settimana con Armando Spataro, che adesso è il procuratore generale a Torino. All'epoca era il magistrato che si occupava di Brigate Rosse a Milano, e diceva che si sono incontrati più volte lui, Pomarici, che era l'altro milanese, Caselli e Violante, in segreto, senza che nessuno lo sapesse, per scambiarsi le informazioni, ma non sapevano neanche la polizia dei carabinieri, perché non volevano che le notizie delle indagini papelassero. Dà un po' l'idea anche della disorganizzazione, quantomeno, se non volontaria, delle istituzioni. Bene, Carlo Alberto Dalla Chiesa crea questo gruppo, fanno degli inventari, fanno gli schedari e poi usano una tecnica particolare, una tecnica vecchia, normale, che è quella degli infiltrati, cioè infiltrare qualcuno dentro. Però per infiltrare qualcuno ci vuole la persona adatta. E qui a Torino, per caso, ce n'era una particolare che adesso abita da queste parti. Non so esattamente dove, ma non distante da qui, che si chiamava Silvano Girotto. Silvano Girotto è nato, ancora vivo, nel 1939 a Caselle, era un animo abbastanza borderline, per cui 18enni o 19enni si arruola nella legione straniera. In quell'epoca la Francia usava la legione straniera in Algeria perché era il periodo della guerra di liberazione dell'Algeria, quella che porterà poi all'indipendenza. Va a combattere in Algeria per un paio d'anni, poi si stufa e decide di tornare indietro e ci riesce. E guardate che non è una cosa da poco, perché la legione straniera non ammette la diserzione e non si è mai preoccupata di mandare sotto processo i disertori. Gli ha sempre fatto cambiare idea da sola. Sapete, la legione straniera hanno questo coraggio, se vi capita di andare a Aubagne, dove c'è la sede della legione straniera, è un posto che si può visitare per non chiedere documenti, ma se vi stringono la mano, tenetela rigida, perché devono far vedere che la stritolano, ma se la lascia molle non la trova più. Quindi la Brigata Rossa, ancora oggi, la regione straniera ha questa idea. Questo invece riesce a scappare dall'Algeria e di tornare in Italia. Che percorso abbia fatto non si sa, perché sicuramente non ha preso l'aereo né i barconi, perché non c'erano allora, avrà fatto il giro della Turchia. Comunque arriva in Italia e lo fa, ritorna a casa, lo beccano qualche settimana dopo per un furto in tabaccheria e lo portano al carcere del Ferrante a Porti, perché allora si diventava maggiorenne a 21 anni. E lì, all'illuminazione sulla via di Damasco, sente la vocazione, diventa frate francescano col nome di Frate Leone e viene mandato per una decina d'anni a Borgomanero, dove si fa la fama di prete rosso. Forse non è un caso che ci siano un certo numero di brigatisti che arrivano da Borgomanero, erano legati evidentemente a questa esperienza giovanile. Dopo 10 anni si stufa però di stare a Borgomanero e ottiene dai frati francescani che lo mandino missionario in Sud America e va in Bolivia. Ma siamo nel 1969-70, in Bolivia avevano ammazzato 2 anni prima Ernesto Che Guevara, quindi c'era una guerriglia ancora molto forte. Dopo aver fatto un po' il missionario, decide di fare il guerrigliero, smette di chiamarsi Frate Leone e diventa Frate Mitra, con questo nome che lo ricordate. Frate Mitra è andato su tutti i giornali. Dopodiché Frate Mitra decide che, dopo un po' di guerriglia, che è stufo anche della guerriglia, ritorna in Italia. Quando ritorna in Italia, è chiaro che un personaggio così era sorvegliato dalla polizia dei carabinieri, dalla Chiesa intuisce che può essere la persona giusta. Ha tutto il pedigree per essere ammesso nelle Brigate Rosse. Girotto accetta la collaborazione, riesce a contattare le Brigate Rosse, entra nel gruppo, anche se le donne hanno sempre più intuito degli uomini, chi non voleva ammetterlo era la Maracca Gol, perché diceva questa è una spia. Invece il marito Gurcio e Franceschini l'hanno preso per buono. Insomma, a un certo punto, nel settembre del 1974, Gurcio dà appuntamento a Girotto sotto i portici di Pinerolo, della piazza dove c'è il museo di cavalleria, e ci sono tutti i carabinieri in borghese appostati, e Gurcio arriva non da solo, arriva con un altro in macchina, parlotta con Girotto. Poi questa macchina parte e Girotto parte con la sua. In realtà si scoprirà poi che gli avevano detto non troviamoci qui, troviamoci a Torino. E gli hanno dato appuntamento a Torino perché nelle regole della clandestinità ci sono anche questi depistati. So che i carabinieri in borghese avevano visto, seguono questa macchina. Poco dopo l'uscita di Pinerolo c'è un passaggio a livello, credo all'altezza dello svincolo della deviazione per Roletto, passaggio a livello era giù. I carabinieri saltano sulla macchina, li bloccano senza neanche dover sparare un colpo e prendono insieme Renato Curcio e Alberto Franceschini, perché erano tutti e due insieme. I carabinieri pensavano di trovare soltanto Curcio perché così aveva preso appuntamento Girotto. Li portano a Torino, dove c'è di servizio in quel momento come giudice Giancarlo Caselli, il quale diventa così giudice PM che si occupa di terroristi. Il servizio quella sera è venuto all'interno, questi si dichiarano prigionieri politici, per cui l'interrogatorio finisce, li mettono in due carceri diverse e però è stato un grande colpo avere preso due dei capi delle Brigate Rosse. Il problema è che Renato Curcio non viene messo in un carcere speciale, non ce l'ho ancora, viene messo nel carcere di Casale Monferrato, dove c'era una quarantina di detenuti che all'interno del carcere erano liberi, potevano uscire dal carcere ovviamente, però non è che ognuno avesse la sua cella chiusa rispetto ai corridoi, potevano circolare liberamente. Nel febbraio del 75, qualche mese dopo, si presenta un giovedì pomeriggio, che è giorno di udienza dei detenuti con i parenti, una giovane donna ben vestita, con un pacco, che deve portare ad un detenuto, questi la fanno entrare, e è Mara Kagol, la moglie, che dal pacco tira fuori un mitra, mette al muro le guardie carcerarie senza sparare un colpo, chiama il marito, fuori sulla macchina c'è Mario Moretti, quello che sarà poi il capocolonna del rapimento Moro, e scappano in Liguria. Ed è un episodio anche qui militarmente eccezionale, intanto che crea la leggenda di questa donna che libera il proprio compagno senza neanche sparare un colpo e di fatto facendo tutta da sola, dall'altro mette in libertà Renato Curcio, difatti dalla chiesa pare abbia avuto uno scatto furibondo di quelli suoi dicendo non si può mettere un terrorista in un carcere di cartapesta, ci aveva ragione Caselli, più piemontese, ha detto vabbè, ricominciamo da capo perché non c'era altro da fare. Poi in realtà Mara Kagol vive pochi mesi, perché il 4 di giugno del 1975 rapiscono Vittorio Vallarino Gancia, che era l'amministratore delegato della Gancia, a Canelli, e lo portano in una cascina, la cascina Spiotta vicino ad Acqui Terme, che i brigatisti avevano comprato qualche tempo prima, perché i brigatisti i soldi ne avevano tanti, erano tutti soldi presi con le rapine di autofinanziamento. Allora rapinare in fabbrica, in banca era probabilmente più facile, o con le rapine o con i rapimenti. Il giorno dopo, domenica mattina, una macchina dei carabinieri arriva sul piazzale di questa cascina, ma non sono andati lì per una soffiata, sono andati lì perché c'era stato un rapimento importante in quella zona, facevano dei controlli più o meno casuali a campione. Nella cascina ci sono due persone, una è Mara Kagol e l'altro non si sa ancora oggi chi fosse, comunque non era Curcio. Vedono questi carabinieri, immaginano che siano venuti per perquisirli, decidono di tentare il tutto per tutto, saltano fuori dalla porta con delle bombe a mano che avevano rubato qualche settimana prima in una caserma di Bellinzona, quindi in Svizzera, con i mitra, tirano le bombe a mano, una colpisce in pieno un carabiniere, Giuseppe D'Avanzo, che è il primo morto delle Brigate Rosse qui a Torino, il primo proletario ucciso in nome del proletariato, perché poi la stragrande maggioranza dei morti erano tutti poveracci, colpisce, togliendogli un braccio e un occhio, il tenente che li comanda, che è andato in congedo da poco come generale, il generale Rocca. Gli altri due però rispondono al fuoco e colpiscono questa donna, Mara Kagol, che viene uccisa sul posto, mentre l'altro brigatista riesce a dileguarsi. E tutte queste notizie sulla dinamica si hanno perché questo brigatista scrive una relazione a Renato Curcio su cosa è successo, che i carabinieri troveranno in un covo milanese qualche anno dopo. Secondo alcune versioni, Mara Kagol non è stata uccisa nello scontro, è stata uccisa dopo, ma non credo sia tanto probabile, perché da un punto di vista delle forze dell'ordine è più importante prendere un prigioniero che non avere un cadavere, per cui è presumibile che sia morta effettivamente durante questo scontro. Qualche mese dopo Renato Curcio viene a sua volta arrestato e quindi finisce in qualche modo la leadership storica delle Brigate Rosse. E poi nel sopravvento quelle che erano state le seconde linee, Mario Moretti, Valerio Bonucci, Adriana Faranda, Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, che erano ancora più sprovveduti e schematici dal punto di vista ideologico, ma erano ancora più tenaci e determinati dal punto di vista militare. Anche perché le Brigate Rosse iniziano un'escalation, prima hanno rapito uno e l'hanno legato a un palo, poi hanno cominciato a ammazzare, in quell'occasione Cascina Spiotta hanno ammazzato. Allora decidono di fare il salto di qualità, ammazzare e colpire coloro che rappresentano lo Stato, per esempio coloro che fanno le guardie carcerarie, oppure coloro che fanno i carabinieri, che fanno i poliziotti, che sono le forze dell'ordine, oppure impedire che lo Stato faccia il suo lavoro. Nel 76 inizia a Torino il processo contro i capi storici delle Brigate Rosse, che dura 2 anni, perché le Brigate Rosse prima di tutto ricusano i difensori. Gli mettono i difensori d'ufficio, ricusano anche quelli e minacciano di morte qualunque avvocato accetti la loro difesa. Ora, in Italia, uno Stato di diritto, non è possibile fare un processo se l'imputato non ha un difensore. Se non è in grado di pagarselo, gli si dà l'avvocato d'ufficio. Più nessun avvocato accetta di fare l'avvocato difensore d'ufficio, visto quel pericolo, allora si mettono in mezzo i pezzi da 90. Il primo che accetta è Fulvio Croce, che è il presidente degli avvocati, che diventa l'avvocato d'ufficio di Franceschini, Franzo Grandi Stevens, che pur essendo un civilista diventa l'avvocato difensore di Curcio, qualche giorno dopo le Brigate Rosse uccidono Fulvio Croce. Fulvio Croce era un ultra settantenne che aveva uno studio in via Perrone, era abituato ad andare, ovviamente girava senza scorta, rientrava al pomeriggio con le due segretarie, arriva una ragazza che chiama queste due donne e le chiede un'informazione su un negozio di cosmetici piuttosto che l'altro, e poi c'è un altro brigatista che è sempre Raffaele Fiore, perché poi alzerà a Casadegno e sparerà alla scorta di Moro, che gli spara tre colpi addosso e lo uccide. Quindi si colpisce chi rappresenta lo Stato, prima chi rappresenta la fabbrica, poi chi rappresenta lo Stato, poi chi rappresenta la magistratura, e poi si fa il salto di qualità ulteriore e si rapisce Moro. E poi, quando si è fatto tutto questo percorso e ci si è accorti che più nessuno si muove, e allora si ammazza solo per sopravvivere. Ormai nel momento in cui è stata fatta la scelta della clandestinità, nel momento in cui si è legata la propria vita a un'ipotesi folle di rivoluzione che non c'è, perché si continua ad uccidere? Si continua a uccidere per dare un senso alla propria latitanza, alle proprie scelte, alle proprie sciaguratacce. Per cui si inanellano una serie di omicidi che hanno sempre meno giustificazione, non ne hanno mai giustificazione, ma che non stanno più inseriti in nessun progetto di carattere politico, in nessun ragionamento. E intanto proliferano le sigle. Perché noi parliamo di Brigate Rosse perché sono la più famosa, ma ci sono state altre sigle, particolarmente qui a Torino, altrettanto e ancor più micidiali. In particolare qui a Torino quella di Prima Linea. Prima Linea, da un punto di vista militare, era meno attrezzata di le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse a Milano, per non colpire persone che non fossero gli agenti, hanno fatto quello che dicevamo, ivi compresa tagliare le gomme a quell'altro. Prima Linea sparava chi coglio coglio, come si dice. C'è un episodio particolare a Torino legato al fatto che all'inizio del 1979 la circoscrizione, quella di Le Vallette, Lucento, ha fatto un questionario scritto a 30.000 cittadini in cui si chiedeva di segnalare persone, episodi, qualche cosa che insospettisse potesse essere collegato col fenomeno terroristico. Sono arrivate 12.000 risposte, alcune sono anche servite come indicazione ai magistrati, ma il senso non era quello di avere indicazioni, era quello di isolare le Brigate Rosse e i terroristi attraverso la mobilitazione dell'opinione pubblica, perché è quello che ha fatto perdere il terrorismo, no? L'opinione pubblica che si è schierata. Allora, di fronte a questa iniziativa della circoscrizione, Prima Linea decide di uccidere Michele Zaffino, che era il presidente della circoscrizione del Partito Comunista. Questo ragazzo aveva l'abitudine di andare a far colazione in Piazza Stampaglia a Torino, in un bar che si chiama Bar dell'Angelo, che non c'entra con l'Angelo Azzurro, dove c'era stato un altro episodio un anno prima. Vanno in quattro, due stanno fuori, due entrano, un uomo e una donna, vestiti normalmente ma con le armi nascoste, e aspettano che questo Zaffino entri. Qualcuno, probabilmente insospettito da questo movimento, chiama la polizia e arriva una pattuglia di polizia a fare una perquisizione. Di queste le due persone che c'erano dentro, uno era un ragazzo di Orbassano, di 19 anni, che si chiamava Matteo Caggesi, che partecipava alla prima azione armata. E quando vede la polizia, non ha la freddezza per reagire da terrorista vero, prende la pistola, spara, emozionandosi sbaglia i colpi, non colpisce. I poliziotti rispondono e uccidono sia questo Caggesi sia questa donna, che si chiama invece Barbara Azzaroni, ha 29 anni ed è la compagna di Maurice Bignami, che è il capo di Prima Linea a Torino. Anche lei viene uccisa. Immediatamente Prima Linea decide di vendicare queste morti, un po' perché sono morti militanti dal loro punto di vista, un po' perché c'è anche un coinvolgimento personale con questa donna. Per cui 15 giorni dopo vanno in un bar di Via Miglio, Barriera Milano, la parte opposta di Torino, e obbligano il cameriere, insomma il barista, a chiamare la polizia dicendo che c'è una rapina in corso, e si appostano per sparare alla pattuglia che arriva. Tra l'altro, tra questo gruppo c'era una ragazza, Silveria Russo, che è stata poi una degli irriducibili di Prima Linea, che era una mia compagna di liceo, lei aveva un anno più di me, ma avevo anche comprato da lei libri di seconda mano di letteratura italiana, ed era una persona normalissima quando era al liceo. Non bisogna pensare ai terroristi come dei sanguinari, chissà cosa. Purtroppo quel periodo, vuol dire, la differenza tra la protesta e il crimine era molto ridotta. Bene, questa pattuglia della polizia arriva, questi di prima linea sparano, di nuovo non sanno sparare, si colpiscono tra loro, nel senso che colpiscono Bruno La Ronga, che era il compagno di questa Silveria Russo, ma soprattutto un proiettile esce dal bar e prende in testa un ragazzo di 18 anni che si chiamava Emanuele Iurilli ed era uno studente settimo istituto tecnico di Torino, quello che adesso si chiama Grassi per periti aeronautici. Questo mi ha raccontato il preside da allora, che era andato in presidenza perché aveva cercato in biblioteca il partigiano Johnny di Fenoglio, non l'aveva trovato, era andato a chiedere come si poteva fare. Questo preside, colpito da uno studente interessato così a Fenoglio, aveva chiamato un collega di lettere che si erano messi d'accordo che il giorno dopo l'avrebbe portato. Questo l'ha fatto ritardare di mezz'ora. Casa sua, il suo alloggio era proprio sopra il bar di Via Miglio, e così ha incontrato la pallottola, non solo, ma sua madre al balcone si era affacciata perché aveva sentito questo rumore in tempo per vedere il figlio morto ammazzato. Però la vendetta di prima linea non c'era stata, sì, avevano ammazzato uno che non c'entrava niente, ma i poliziotti non avevano colpiti. Allora decidono di punire colui che ha fatto la telefonata, perché è evidente che se la polizia è arrivata in piazza Stampaglia è perché qualcuno l'ha chiamato. Fanno indagini e questa è la testimonianza che rendono loro al processo. Dicono: abbiamo saputo da una ragazzina che faceva la terza media, che aveva sentito dire da una sua compagna, che era figlia di un ufficiale dei carabinieri, che il padre aveva detto che la telefonata l'aveva fatta il barista. Quindi, sentito da una ragazzina di 14 anni, che l'amica di 14 anni ha detto che il padre ha detto che è stato il barista. Quanto basta per andare in piazza Stampaglia a uccidere il barista Carmine Civitate, di 53 anni. Il problema è che era diventato proprietario del bar da una settimana. Non era il proprietario di due mesi prima. Era uno che aveva fatto il camionista tutta la vita, aveva messo da parte un ruzzo, aveva comprato la licenza e pensava di fare quello. Ecco, questo è il terrorismo, no? Che diventa mano a mano sempre più autoreferenziale, sempre più sanguinario. Chiudo. Perché è stato sconfitto alla fine il terrorismo? È stato sconfitto perché, da un lato, l'opinione pubblica si è schierata e proprio il caso Moro ha dimostrato che c'era un'opinione pubblica compatta. Al di là degli equivoci che c'erano stati prima, quando Mario citava lo slogan né con le PR né con lo Stato, era lo slogan della sinistra extraparlamentare, che non si capisce perché non con le PR, visto che facevano quello che nei cortei dicevamo, e non si capisce soprattutto né, cioè due negazioni affermano solo in latino, nella vita normale no, sono due negazioni e basta, non c'è una neutralità quando lo scontro è così duro. Quindi da un lato la negazione dell'opinione pubblica, dall'altro è che di fronte al delitto Moro lo Stato si è mobilitato e ha voluto vincere la guerra. E allora ha creato i corpi speciali in generale della Chiesa. Perché quei corpi speciali che dalla Chiesa aveva fatto nel 74, dopo l'arresto di Moro e Franceschini, erano stati sciolti. Perché dalla Chiesa pestava i piedi. E sono stati i suoi comandi, il comandante generale dell'arma dell'epoca, che li ha fatti sciogliere. Credo che dalla Chiesa non fosse un caratteristino semplice quindi non stupisce neanche che ci fossero degli scontri. Però la ragione per la quale è stato smontato il giocattolo è perché non si voleva lasciare il giocattolo in mano a quel personaggio. Il problema è che non era un giocattolo, era uno strumento che nel 1978 viene ricostituito. E quindi iniziano nuove indagini, nuove specializzazioni, nuovi archivi. L'altra cosa è perché lo Stato fa la legge sui pentiti. Come si può sgominare un'organizzazione clandestina se non perché qualcuno dentro parla? E perché questo qualcuno dovrebbe parlare? In cambio di cosa? Lo Stato paga la sua debolezza facendo una legge che permette ai pentiti di uscire dopo poco tempo, però è anche quella che permette di sconfiggere le Brigate Rosse. Prima viene arrestato a Torino Patrizio Pecci, che faceva parte della direzione strategica delle BR ed è il primo che parla. Poi viene arrestato un esponente di prima linea, si chiama Roberto Sandalo, ed anche lui è uno che parla e permette di sgominare prima linea come l'altro permette di sgominare le BR. ci sono dei rigurgiti di sangue, non è che tutto finisca nel giro di poco tempo, però di fatto le Brigate Rosse sono finite con i primi anni 80. A Torino l'ultimo omicidio è del 1982, a livello nazionale quello di Ruffilli del 1988, ma di fatto il fenomeno è sgominato. I personaggi sono quelli che sono. Quelli delle Brigate Rosse sono dei convinti rivoluzionari comunisti, dal loro punto di vista. Quelli di prima linea sono più casuali. Questo Roberto Sandro, di cui parlavo, appena arrestato a Parma, se l'è cavata con 5-6 anni, quando è uscito si è iscritto alla Lega Nord, dopodiché è stato di nuovo arrestato perché come militante estremista della Lega Nord è andato ad incendiare una moschea a Milano. Per questo è rimesso in carcere ed è poi morto nel carcere di Parma di tumore. Allora, che uno che vuole fare essere comunista poi vuole bruciare gli islamici, insomma, ci sarà una via di mezzo, vuol dire che siamo un po' nella follia. Altri hanno fatto più anni di carcere, per esempio i brigatisti rossi di, a parte Casimiri che è sparito in Nicaragua, gli altri hanno fatto una quindicina d'anni di carcere, che sicuramente sono pochi per gli omicidi che hanno commesso, però sono il prezzo che lo Stato ha pagato alla sua debolezza. Dal punto di vista della morale individuale indigna, che uno ammazzi dopo qualche anno sia fuori, dal punto di vista della ragione di Stato è quello che ha permesso di sconfiggere il terrorismo. Quel che non ci sta è che questi personaggi però vengono chiamati nelle università a parlare della loro esperienza o qualche volta in televisione.
Lasciamo.
Sì, perché hanno inventato la dissociazione.
Anche il titolo e non c'è pubblico sociale.
Hanno fatto due provvedimenti, uno nel 79 sui pentiti, uno qualche anno dopo sui dissociati. Dissociati vuol dire che uno si dissocia da ciò che ha fatto, ma non fa i nomi di quelli che sono ancora fuori. E poi ci hanno messo dentro tutti, anche quelli che non erano né pentiti né dissociati. Ma è che infatti la Balzerana è il caso più clamoroso, cioè, è andata a parlare, è una che scrive dei libri,
sì,
va a presentarli.
Se dopo 30 anni esce da carcere, ci può stare, ma se uno fa 12 anni di carcere per quel tipo di reati e non si perde e non si dissocia.
Ma guardate, c'è qui a Torino il caso di Marco Donat-Cattin. Marco Donat-Cattin è stato catturato nel 1981. È quello che ha ammazzato almeno Emilio Alessandrini, quel giudice di Milano, per ammissione sua. Nel 1988, 7 anni dopo, è morto sull'autostrada Torino-Venezia, all'altezza del primo di Verona Sud, no. Perché c'era stato un incidente, lui è arrivato lì con la sua macchina, è sceso per fare segno alle altre macchine di rallentare, l'hanno stirato, ma era libero. Allora, che uno che ha fatto un omicidio, almeno uno, nell'81 è catturato, nell'88 è già libero, sembra un po' poco, no, francamente.
Questo vuol dire che sicuramente
adesso credo che l'unica dentro sia questa al Granati, perché è stata arrestata nel 2004 e quindi è ancora dentro, ma sì. E poi c'è quello più clamoroso fuori del
politica giudiziaria, particolarmente anche al di là delle leggi.
Questo non lo so dire, bisogna chiederlo a Caselli quando torna. Perché
secondo me hanno utilizzato, come lo sapete, anche diciamo, sono via oltre anche le leggi,
io credo che all'interno della magistratura ci siano anche lì molte anime e alcune derive. Per esempio, quando abbiamo presentato questo libro con Spataro, a un certo punto ha detto, indignato, che la Barbara Balzerani non era andata perché lui e alcuni altri avevano fatto fuoco e fiamme, ma era stata invitata a parlare al corso di formazione dell'Alta Corte di Magistratura. E giustamente diceva, ma cosa ha da insegnarci la Barbara Balzerani? Cioè, però vuol dire che c'è un settore della... Beh certo, i parenti delle vittime hanno avuto la vita rovinata, le vittime non ce l'hanno vita più, i parenti la vita rovinata, ma quelli che hanno... di cui si parla quasi mai e che hanno avuto un'esperienza drammatica, sono i gambizzati, perché tutta gente che ha zoppicato tutta la vita, cioè quando uno prende le pallottole nelle gambe così sparate a bruciapelo, non è che poi cioè non è la frattura che si rimargina e tutto sommato lì restano tutti. Io ne ho conosciuti diversi presentando questo libro, che capitava che per esempio
tre o quattro che sono stati, che sono stati coinvolti nell'assalto alla scuola di amministrazione aziendale di Torino. Questi sono stati presi da quelli di prima linea, i quali per isolare la scuola hanno staccato la spina del telefono del centralino, perché all'epoca bastava quello per isolare un edificio. Hanno messo tutti nell'aula magna facendo una concione rivoluzionaria per mezz'ora, poi hanno preso a caso cinque studenti, cinque insegnanti, fatti sdraiare per terra, sparato nelle gambe a tutti. A uno hanno preso l'arteria femorale, e per un pelo l'hanno salvato alle molinette perché era vicina, se no non ce la faceva dire. Va bene, grazie dell'ascolto.
Prego. Lei ha detto che comunque lo Stato a un certo punto ha deciso di fare la guerra e quindi ha sconfitto, diciamo, questi terroristi. Come mai la stessa cosa non è successa
per la mafia?
Guardi,
c'è un libro come molto bello di Caselli intitolato Le due guerre, quella contro la mafia e quella contro il terrorismo, che hanno avuto lo stesso protagonista, Carlo Alberto Dalla Chiesa, solo che contro il terrorismo lo Stato ha voluto vincere, contro la mafia non ha voluto vincere, evidentemente.
Ci saranno degli interessi.
Però questo credo che ne abbia parlato Caselli intervenendo su Modi, insomma, ma nel senso che... Io non sono in grado di dirle quali sono gli interessi. Da cittadino che legge i giornali mi fa strano che un boss mafioso viva latitante per 20 anni nello stesso paese dove è nato e cresciuto. Guarda, una volta sono andato tanti anni fa a presentare un libro sulla storia dei carabinieri, ma nel 92-93, a Mister Bianco, che è un paese dell'entroterra, attorno a Catania, insomma, nell'hinterland catanese. E c'era un capitano dei carabinieri di Lodi, era uno simpatico, poi forse dopo cena aveva anche lui bevuto un bicchiere, era più allegro, e mi ha detto, dice, guardi, se i diritti vanno da 1 a 10, io fino a 4 posso fare cosa voglio, sul quinto livello devo stare attento, dal sesto in poi devo lasciar perdere se voglio tornare in Lombardia trasferito. Questo era un capitano dei carabinieri, cioè vuol dire che finché sono ladri di polli va bene. Quando cominciano ad esserci interessi in certe zone, evidentemente c'è questo stato parallelo. D'altra parte è evidente che in Italia c'è uno stato parallelo, insomma.
Come penso che una risposta della Gazzetta la settimana scorsa, quando ho fatto parlare qua, col fatto che non hanno potuto vincere la guerra contro la mafia, parlando del caso di Andreotti.
Ma non so se vi ha raccontato l'episodio di quando è andato a Corleone. È un episodio che racconta, incredibile. Caselli dice che quando era procuratore a Palermo aveva voluto andare a passeggiare a Corleone al mercato, perché è un modo per far vedere che lo Stato c'è, però era sotto scorta, e quando uno è sotto scorta non fa cosa vuole, deve avere il permesso della scorta, perché la responsabilità è loro. Per cui l'hanno fatto mettere in una macchina, sdraiato dietro con qualcosa sopra, caricato la macchina su una bisarca che è andata fino alle porte di Corleone. Lì l'hanno fatto scendere la macchina, lui salito su una macchina dei carabinieri. Ma questo era l'Italia di 20 anni fa, non credo sia anche l'Italia di oggi. L'idea che un procuratore generale della Repubblica, per andare a passeggiare a Corleone, debba nascondersi su una bisarca, altro che terzo mondo. Eppure lo racconta lui, che insomma una persona seria, non è che inventa delle cose. Ma secondo me per le ragioni che dicevamo, il Partito Comunista, se avesse avuto una linea più morbida, probabilmente sarebbe stato sospettato di complicità. Credo che il Partito Comunista avesse anche un po' la coda di paglia, perché, ripeto, le analisi che faceva sulla Democrazia Cristiana, le Brigate Rosse, erano quelle che il PC aveva fatto per tanti anni. Poi le Brigate Rosse facevano analisi sbagliate, per esempio consideravano Moro un uomo degli americani. Ora, senza essere un esperto di politica estera, ma se uno guardava i giornali dell'epoca, sapeva che gli americani Moro l'avrebbero infilzato. Moro era andato 2 anni prima, quando era Presidente del Consiglio a Washington, a incontrare Gerald Ford, che era il Presidente, e Henry Kissinger, che era il Segretario di Stato. E avevano avuto una discussione vivace, perché Moro gli aveva detto in sostanza, dice, ma perché noi non possiamo parlare con il Partito Comunista
e voi invece parlate con l'Unione Sovietica e con Brezhnev. E Forli aveva risposto: io posso stringere la mano a Brezhnev, ma non per questo gli propongo di diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Che la dice lunga su come proprio era il compromesso storico che gli americani non accettavano, no? Perché far entrare il Partito Comunista nell'area di governo non era considerato un pericolo per l'Italia, perché il Partito Comunista era un partito ormai ampiamente integrato, però era un partito che aveva rapporti con l'Unione Sovietica. Chi sta al governo conosce anche, immagino, una parte dei segreti militari legati all'Alleanza Atlantica, e questo per gli americani era considerato un vulnus nel fronte sud della NATO. Per cui il Partito Comunista, come dire, era un partito sospettato, non poteva essere sospettato di connivenza, di qui la sua rigidità. Poi c'è l'altro aspetto, che oggi ragioniamo sapendo che le Brigate Rosse con l'episodio Moro hanno iniziato la loro parabola discendente, ma allora non lo sapevamo, cioè la gente non lo sapeva, non credo non lo sapessero neanche le istituzioni. Adesso non abbiamo organizzato in tempo, se no fare una discussione del genere avremmo dovuto invitare Guido Bodrato, che insomma ha problemi di deambulazione, perché bisogna andare a prendere, no, qui non sarebbe arrivato,
no.
Però
qui
si
no.
Poteva fare. Comunque Bodrato era uno membro della direzione della Democrazia Cristiana in quel giorno, ha partecipato a tutte le riunioni e gli incontri, e viene abbastanza fuori il fatto che sì, se dovessi ragionare adesso avremmo dovuto fare lo scambio, però allora non sapevamo come andava a finire.
Anche per l'Iraq, cioè nemmeno per la potere di Brigata Rossa, che dovrebbe stare la stessa fine di Moro. Non
sì.
L'ha fatta solo per un motivo tecnico, probabilmente nel posto in cui abitava era più difficile.
Ma secondo me le Brigate Rosse volevano colpire, per quanto dicono loro, un simbolo della Democrazia Cristiana, che era il partito di potere. Tutto sommato il Partito Comunista era un appendice, no? Sotto quel profilo. E infatti non è che avessero sbagliato del tutto l'analisi, anche quando parlavano di società,
stato imperialista
delle multinazionali, in fondo era la globalizzazione.
Erano in anticipo,
ma soprattutto non avevano capito che probabilmente il problema non era ammazzare Moro, rapire Moro, insomma, no? C'erano ben altri, qui avevano delle intuizioni, ma poi del semplicismo. Loro, quando hanno interrogato Moro, erano convinti che Moro gli dicesse che Piazza Fontana l'aveva ordinato la CIA, che poi aveva passato il compito al SID, servizio segreto del tempo, che aveva trovato tre volontari missini che mettessero le bombe, eccetera. Il problema è che anche le destabilizzazioni sono più complesse, non sono così lineari, no? E Moro ha raccontato, credo, molte cose che i brigatisti non hanno capito, perché faceva riferimento Mario nell'introduzione a via Montenevoso. Nell'autunno del 78 i carabinieri dalla Chiesa scoprono a Milano in via Montenevoso un covo nel quale arrestano Lauro Azzolini, Franco Bonisoli e Nadia Mantovani, e lo fanno con una tecnica da veri carabinieri. Hanno trovato un borsello su un treno a Firenze. In questo borsello c'erano dei volantini delle Brigate Rosse, dei comunicati, c'erano un mazzo di chiavi e c'erano le chiavi di una moto con la targa. Sono risaliti a questa moto, che era a Milano, e sono risaliti al concessionario che l'aveva venduta. Il proprietario, insomma il garzone del concessionario, dice: sì, ma quello che l'ha comprato lo vediamo passare ogni tanto. Allora i carabinieri deducono che quelle chiavi siano di un appartamento lì in zona, e vanno di notte i carabinieri con le mogli, un borghese, a provare queste chiavi in tutte le porte finché trovano quella giusta. Si appostano e dopo un po', un giorno, due, non so quanto, vedono uscire uno che è Lauro Azzolini. Lo seguono senza fermarlo. Poco dopo fanno irruzione dentro e dentro trovano gli altri due, Franco Bonisoli e Nadia Mantovani. Poi fermano anche Lauro Azzolini e decapitano un pezzo importante e perquisiscono. In questo covo trovano il memoriale di Moro, perché Moro inizialmente risponde alle domande delle Brigate Rosse, poi deve aver detto: sai cosa faccio? Io mi scrivo. E scrive tante tante pagine a mano, che vengono battute a macchina da Prospero Gallinari, E è una cosa che dichiarano i brigatisti, ma quelli che hanno visto le carte ritengono che sia vero, perché ci sono degli errori di ortografia, sempre gli stessi. Posto Gallinale era la quinta elementare, quindi ci stava che facesse errori di ortografia. Quando fai sempre lo stesso vuol dire che sei convinto che, non so, attenzione, si scrive con due Z, ecco. E trovano una settantina di fogli, dopodiché questi fogli vengono dati ai magistrati, oggi sono pubblici, non c'è nessuna notizia clamorosa. E se ci fosse stata, le Brigate Rosse l'avrebbero usata prima, non dopo, nei loro comunicati. Poi questo alloggio viene messo sotto sequestro, dopo un po' di sequestrato, venduto. Il nuovo proprietario, nel 1991, cioè 13 anni dopo, fa fare dei lavori di restauro e scoprono che dove c'è il termosifone, tra il termosifone e la finestra, c'è un intercapedine, la rompono e dentro ci sono altre 200 pagine di quel memoriale. Allora, sicuramente i carabinieri hanno fatto un'indagine male, e sempre il solito spataro, era il magistrato che è entrato e dice sì, abbiamo fatto evidentemente l'indagine male, hanno fatto l'indagine male, perché essendo una finestra che dava sul, non so se sul cortile o sulla strada, nessuno pensava che ci fosse un intercapedine, per cui non hanno fatto toc toc. Mi pare grave, perché da me sono venuti i ladri un anno e mezzo fa, hanno fatto toc toc in una tappezzeria scoprendo il buco di un interruttore che era stato tolto. Io ho dovuto cambiare la tappezzeria perché l'hanno rotto, stanno cercando le cassaforti. Quindi se dei ladri, ladri anche abbastanza di polli, perché non è che abiti in una villa dove ci sono dei quadri di Picasso da rubare, riescono a individuare il buchino di un interruttore, un intercapedine dove ci stanno dentro fogli e soldi, sicuramente avrebbe un altro, avrebbero dovuto trovarlo. Però anche queste altre 200 pagine non dicono, cioè dicono tante cose, per esempio parlano di Gladio, ma ne parlano tra le righe. Noi lo possiamo capire oggi perché Gladio è venuto fuori. Evidentemente i brigatisti non erano attrezzati per capire, e Moro parlava come parlava anche in pubblico, che non si capiva niente, cioè le convergenze parallele, no? quei linguaggi cifrati, insomma. Prego.
Una breve domanda, a parte che volevo ringraziare. La legge reale, è vero che i comunisti non lavorano per niente?
Sì.
Ma ecco, allora,
erano gli anni.
Si parla che erano d'accordo su fronteggiare il terrorismo, però uno strumento come la legge reale sarebbe solo dalla PC.
Sì, perché la legge reale era interpretata come una legge che poteva essere applicata contro i terroristi, ma anche contro le manifestazioni di piazza, il movimento sindacale e quant'altro. Era una legge restrittiva delle libertà, e quindi da questo punto di vista era guardata con sospetto.
Ed è vero che è stata parlata con la 180.
Questo non so, bisogna che chieda, dovete invitare Fassino, che è un altro che c'era già anche allora, che magari non sa. In quell'anno hanno fatto tante leggi importanti, insomma la legge sui manicomi è stata una legge, la 180 è stata una legge, era un'Italia che comunque si spostava dal piano legislativo, sul piano legislativo. Non so per esempio quanto il fenomeno terroristico non sia stato un freno, nel senso che abbia stoppato delle possibilità di modernizzazione che in quegli anni avevano.
Sì, tipo le locazioni, la comunicazione delle locazioni, ciò
sì, ma perché anche lì sulle locazioni hanno fatto una normativa, perché nel nucleo del generale Dalla Chiesa, quello iniziale, c'era un appuntato che si chiamava Esposito, che poi hanno ammazzato a Genova qualche anno dopo le BR, il quale aveva scoperto che i brigatisti tendenzialmente affittavano degli alloggi a piano terra dove ci fossero due uscite, la possibilità di uscire da due parti. Allora ho cominciato a fare delle indagini su tutti gli alloggi che erano stati affittati a Torino, al piano terra con quelle caratteristiche, da persone non residenti a Torino. E in quel modo hanno scoperto due covi, uno in via Barletta e l'altro non mi ricordo. Per cui certo, poi oggi la burocrazia è esplosa al di là del terrorismo, nel senso che... Bene, abbiamo fatto
il dibattito,
lunga, ma...
dibattito è sorto spontaneamente, questa è la dimostrazione sia dell'interesse dell'argomento trattato che dell'esposizione che ha saputo anche gettare lì delle ulteriori curiosità. Io credo che anche per rispetto di Gianni che deve rientrare nel torinese, non possiamo far altro che ringraziarlo con un applauso.
Grazie a voi.
Chi fosse interessato ad acquistare i due libri dell'edizione Capricorno, Torino anni di piombo, a cui ha fatto ampio riferimento rispetto a episodi legati a Brigate Rosse, ma anche Prima Linea, e il caso Moro, sono qui a disposizione e Gianni Olive è anche ovviamente come sempre disposto e disponibile ovviamente anche ad autografare la cosa. Ancora grazie a tutti voi per la presenza attenta e costante, devo dire, e a questo 200° appuntamento organizzato.
Secondo me lo estraderanno, lo faranno venire in radio, credo di sì. Ma perché non credo che ci sia nessuno in questo momento in Brasile che ha interesse a tenerlo libero, insomma. Quello